Io sono Alessia Calvagno, do il benvenuto a Cesare Zausa, studente della Facoltà 26 di Teologia. Ciao Cesare.
Ciao Alessia e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Grazie Cesare per la tua presenza oggi qui su RWS. Stiamo facendo questo percorso di riflessione e di commento di un libro della Bibbia, del libro dei Proverbi, e insomma siamo già arrivati al capitolo 10, Cesare.
Esatto, capitolo 10, che come abbiamo visto anche quando abbiamo fatto un po' un'introduzione a questo viaggio che stiamo affrontando, apre ad una nuova sezione di questo libro. Mm-hmm. E notiamo subito una cosa particolare all'inizio della lettura di questo capitolo, ed è la ripetizione della persona già fatta all'introduzione del capitolo 1, e dice Proverbi di Salomone. Ora sicuramente capiamo benissimo il perché la critica magari dibatta sulla vera attribuzione di questo libro, no? Perché se sono tutti i proverbi di Salomone, come mai la necessità di ripeterne nuovamente la paternità, no? Se è una raccolta di varie pergamene, perché ripeterlo una volta che sono state messe tutte insieme? Se invece non sono tutti i proverbi di Salomone, allora quali sono i suoi e quali no, e chi li avrebbe scritti?
Ecco quindi un po' di dubbi, Cesare, che ci possono venire,
un po' di domande che magari alcuni potrebbero anche dire: vabbè, ma cosa ci importa, qual è l'importanza di sapere chi li ha scritti? Ecco, io vorrei dire a queste persone, magari qualcuno ritiene di poco conto appunto farsi questi interrogativi, però proviamo a pensarci un attimo, no? E provare a chiederci quanto siamo contenti che questi proverbi ci viene detto vengano da Salomone, no? Quello di cui la Bibbia dice di essere stato il re più saggio di tutta la storia umana. Proviamo invece a pensare se magari una parte di queste massime provenisse da Saul, o magari anche peggio, no? Da Ammon, che si rese colpevole di un incesto violentando la sua stessa sorella. Ecco, come li percepiremmo se dovessimo sapere che in realtà non sono di Salomone ma sono di un'altra persona? Li prenderemmo con lo stesso peso, magari alla stessa lettera per qualcuno? Ecco, credo che in realtà il nostro approcciarci a questi testi sarebbe diverso. Cioè, quindi soffermiamoci il giusto, domandiamoci comunque con il giusto peso nel recepire questi suggerimenti da chi possono provenire, ma poi valutiamoli sempre, non prendiamoli come oro colato, riflettiamoci sopra e poi proviamo a fare come quello che stiamo provando a fare in queste puntate che vi stiamo portando appunto, no?
Sì, quindi insomma importante poi insomma capire qual è il messaggio di questo testo, di questo libro. Ecco, ci dicevi prima Cesare che questo capitolo 10 segna l'inizio di una parte nuova del libro dei Proverbi, quindi cosa succede, cosa cambia?
Ecco, con il capitolo 10 si apre appunto una parte nuova e cambia quasi tutto il libro, no? Si entra nel vero e proprio elemento proverbiale, quello a cui siamo più abituati anche noi nel nostro quotidiano, frasi semplici, mirate, ad effetto, una vera e propria antologia in questa parte di Proverbi, dove quasi ad ogni versetto abbiamo un detto nuovo, che non necessariamente ha sempre a che vedere con ciò che l'ha preceduto o ciò che gli viene dopo, no?
Quindi insomma sono dei messaggi anche in maniera sparsa, ecco, insomma delle massime.
Esatto, molto sparsa, molto diverso da ciò a cui eravamo abituati, in questo lungo discorso di un padre a un figlio, di un insegnante al suo allievo. Sì. Ecco, sembra letteralmente di passare da un romanzo a un libro di poesia. Ecco, poi, come abbiamo detto, ogni versetto potrebbe essere un piccolo sermone, ma non avendo tempo proviamo a fare il possibile per dare una prima lettura e concentrandoci su alcuni aspetti principali. Ecco, di questo capitolo le parole più ripetute sono giusto e stolto, due termini che siamo già abituati a trovare nel libro, ma quello che viene ancora più fortemente comunicato è questa caratteristica duale, tipica dei detti proverbiali, molto bianco-neri. Qui è ancora più fortemente comunicata con una semplice parola, ma. Ecco, questa parola su 32 versetti di tutto il capitolo viene ripetuta 24 volte e spesso con l'obiettivo di mettere in contrapposizione due aspetti dell'esistenza e della vita umana. Ecco, ma è una parola che invita a pensare sia nel bene che nel male. È una parola che fa prendere tempo, no? Sono in ritardo e devo sbrigarmi, salterò qualche incrocio, ma è davvero sicuro? Oppure, oggi ho avuto una giornata piena e non ho preso niente al mio compagno, compagna, moglie, eccetera. Mi inventerò qualcosa sul momento quando torno a casa. Ma come la prenderà se tornerai a casa con niente in mano in un giorno così speciale? Ecco, ma può anche essere usato per le scelte giuste. Domani è un esame importante, penso che non andrò alla festa del mio amico, di certo capirà, ma lui come potrebbe prenderla se non lo avviso?
Ecco,
questo ma, che già in questo capitolo che apre a tutti questi proverbi, sì, ci viene presentato in una maniera importante.
Sì, 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 quindi anche se in maniera diversa questo libro continua a farci riflettere, quindi vedremo quindi questo capitolo poi come prosegue, lo faremo sempre insieme a Cesare Zausa, studente della Facoltà 26 di Teologia. Qui con me su RWS c'è Cesare Zausa, studente della Facoltà 26 di Teologia, e stiamo commentando il decimo capitolo del libro dei Proverbi, un capitolo, dicevamo, particolarmente significativo perché è l'inizio di una nuova sezione. E quindi ci dicevi, Cesare, che arrivano a questo punto un po' i proverbi a cui siamo abituati, no? Quindi delle frasi un po' ad effetto, ci sono anche delle parole che ricorrono, insomma c'è proprio un cambiamento importante, addirittura ci dicevi da un romanzo arriviamo poi a un libro di poesie in qualche modo.
Esattamente, cambia proprio tutto lo stile, anche nella lingua originale, nell'ebraico, no? Ecco, arrivati a questo punto del nostro viaggio, a questo capitolo 10, abbiamo sempre parlato di come il discorso della donna saggezza, del maestro saggio, fosse costantemente impostato, l'abbiamo detto anche prima, con uno stile molto bianco e nero, no? Se fai il bravo sicuramente ne avrai un vantaggio, se ti comporti male invece svantaggi. Anche in questo capitolo ne siamo pienamente sommersi, ma potremmo chiederci, oggi è davvero così? Ecco Alessia, volevo chiederti se potresti aiutarci in questo momento andando a leggere e fermandoci su un paio di versetti di tutto questo grande capitolo, prendendo il 6 e il 7, sì, che vorrei chiederti se potessi leggerci.
Benedizioni si posano sul capo dei giusti, ma la violenza copre la bocca degli empi. La memoria del giusto è in benedizione, ma il nome degli empi marcisce.
Ecco, questo è un chiaro esempio di quello che stavamo appena dicendo, ma molto bianco e nero.
Sì.
Il giusto viene benedetto, il malvagio, l'empio, non riceve benedizioni, ma addirittura chi si è comportato bene viene ricordato, chi ha fatto cose malvagie non è così. No, non viene ricordato. Ecco, questo mi ha fatto molto riflettere perché, sapete, un fatto recente, proprio degli ultimi mesi, non so quanti di voi ne hanno avuto notizia, dell'uscita sul servizio di streaming di Netflix della serie riguardante Jeffrey Dahmer, un serial killer americano degli anni 70-80, no? Questa serie TV ha raggiunto in poco tempo il secondo posto nella classifica degli show più visti in lingua inglese su questa piattaforma, con una percentuale di apprezzamento di utenti Google del 93%, un serial killer. Ne hanno parlato tutti, girano magliette, sticker, un vero e proprio brand, tanto che ad Halloween si stavano iniziando a vendere i suoi costumi, gli occhiali, i maglioni, cose rappresentative, e hanno dovuto stoppare questa cosa qui. Perché? Perché i familiari delle vittime di questo serial killer hanno cercato di organizzarsi e mettere insieme dicendo ai produttori di questi oggetti: ma siete fuori di testa?
Certo, è sicuramente, ecco, comprensibile la loro reazione, no? Quindi ecco, come a volte poi il male attira le persone, sicuramente ci rattrista questo un po'.
Esatto, proviamo a immaginare se uscisse una serie su Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela, per dire i primi tre nomi che vengono in mente, no? Per non citare sempre, magari scomodare sempre Gesù, che comunque anche lui sicuramente ha un posto importante tra i buoni della storia, no? Avrebbe lo stesso riscontro nel mondo di oggi? Ecco, non lo so. Quindi quando leggo questi versetti che ci hai citato tu, Alessia, ecco, in realtà io mi chiedo, ma è davvero così? Oggi è davvero così? Ecco, è una domanda che voglio lasciare volutamente senza risposta, no? Invitando anche coloro che ci ascoltano a riflettere però cercando di concludere leggendo il testo di Proverbi 10:2, invece, se ci puoi aiutare, sì, sempre tu, Alessia.
I tesori di impietà non fruttano, ma la giustizia libera dalla morte.
Ecco, questo è un testo che ci dà la consapevolezza che il tesoro del cristiano e del credente non sono per questa vita, no? Come fa un tesoro a non fruttare, no? Ormai, vabbè, lasciamo perdere i discorsi delle banche di oggi, che sono in banca sempre di meno. Però all'epoca dello scrittore biblico, ecco, questo veniva così: chi aveva un tesoro fruttava sempre di più, no? Ecco, il tesoro del cristiano e del credente non sono per questa vita, ma bensì per una migliore e futura. Ecco, nonostante su questa terra ci venga chiesto di comportarci bene e vivere in pace con tutti, noi sappiamo che abbiamo qualcosa di più in là. Però ci invita a non semplicemente avere questa convinzione, ma di non stare comunque con le mani in mano, semplicemente aspettando il futuro, ma fare anche come la formica. Quindi già lavorare in questa vita, già avere delle responsabilità in questa vita e cercare di fare il meglio che possiamo in questa vita. Vivere in pace e comportarci bene con tutti. Ecco. Sostanzialmente è quello. Sì. Poi le benedizioni e ricordare quello, chi può saperlo.
Bene, quindi è un messaggio importante anche da questo decimo capitolo del libro dei Proverbi. Ringrazio Cesare Zausa, studente della facoltà 26 Teologia, per averci guidati nel commento e nella scoperta di questo messaggio. Grazie Cesare e alla prossima.
Grazie a te e grazie a voi per essere stati con noi.